minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Astorri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi parliamo dell'uso e l'abuso di sostanze alcoliche fra i giovani e i giovanissimi e i danni al fegato. Poi ci occuperemo dei diritti dei passeggeri aerei ed infine un'iniziativa per i figli dei dipendenti regionali, campus estivi e soggiorni giornalieri. Ma prima, come sempre, alcune piccole buone notizie. Convolare ad Eco Nozze. Sabato prossimo, 9 luglio, a Pisa, Stephanie ed Alessio convoleranno a nozze. Il loro sarà il primo matrimonio completamente ecologico d'Italia. Partecipazioni via email, banchetto biologico e a chilometri zero, abito di nozze a noleggio, trucco con cosmetici non testati su animali, fedi in oro riciclato e luna di miele in turismo responsabile. Gli invitati dovranno presentarsi alla cerimonia con un mezzo di trasporto ecologico, bici, piedi, treno o car sharing. Il Perù è libero dall'analfabetismo, lo ha annunciato il presidente uscente Alan Garcia. Attualmente meno del 2,8% dei peruviani non sa leggere e scrivere. 5 anni fa erano l'11%. Storie di ordinaria onestà. Stazione ferroviaria di Villa San Giovanni, Reggio Calabria. Massimiliano aspetta la coincidenza per andare in Sicilia quando nota a terra un borsellino. Lo raccoglie e dentro trova 22 banconote da 500 euro, totale 11.000 euro. Riconsegnandoli alla Polfer ha dichiarato: «Ho pensato alla persona che li ha persi e alla sua disperazione, perché io è così che mi sarei sentito, disperato». Domani 8 luglio e sabato 9 avrà luogo a Roma, presso il Palazzo delle Esposizioni, il primo convegno nazionale organizzato dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù sulla sindrome metabolica in pediatria. Si farà il punto della situazione su un fenomeno che sta dilagando sempre di più fra i giovanissimi: l'uso e abuso di alcol. Ne parliamo con il professor Valerio Nobili, responsabile epatopatie metaboliche autoimmuni dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Professore, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Professore, iniziamo con alcuni dati per dare un'idea del fenomeno adolescenti e alcol.
I dati purtroppo non sono dati buoni, anzi sono dati molto allarmanti, perché stimiamo un numero, diciamo, globale di circa 400.000 ragazzi tra i 12 e i 17 anni che fanno uso e a volte anche abuso di alcol, e non solo nel weekend come in genere si tenta a dire.
È sconvolgente, professore, che oltre gli adolescenti è un fenomeno in aumento anche fra i bambini.
Sì, questo per certi versi è l'aspetto che un pochettino di più ci ha sorpreso, cioè l'età che si è leggermente abbassata negli ultimi 4-5 anni, in quanto adesso non è raro vedere anche i bambini di 12-13 anni che consumano bevande alcoliche.
L'uso di alcol porta ovviamente a quali conseguenze gravi?
Beh, come tutti sappiamo, l'organo bersaglio dell'alcol è il fegato. E lei consideri che parallelamente all'aumento di numeri di bambini che bevono c'è il boom del problema obesità, e quindi anche per il problema obesità l'organo più danneggiato è il fegato. Ecco perché noi che facciamo i pediatri e facciamo anche gli epatologi stimiamo che negli anni a venire questi ragazzi avranno grossi problemi epatici in un numero sproporzionatamente più grande di quello che vedevamo 10 o 15 o 20 anni fa.
Avranno problemi epatici, ma questi ragazzi potrebbero anche essere dei potenziali alcolisti in età adulta?
questo è scientificamente dimostrato, prima si comincia a bere più facile è il fatto che si diventi dipendenti dall'alcol, sono tantissimi gli studi in letteratura che dimostrano questo aspetto, e quindi ovviamente prima si comincia a bere, prima insorge il danno epatico, meno è l'aspettanza di vita di un soggetto che beve.
Professore, cos'è la drinkoressia?
Questa è un'altra delle bellissime mode che i nostri giovani importano, diciamo, oltre frontiera, il praticamente tenersi in digiuno assoluto e poi farsi la grossa bevuta. Voi sapete che il detto popolare è quello di dire non bere mai a stomaco vuoto, loro fanno esattamente il contrario. Pertanto l'effetto dell'alcol non viene mediato dal cibo, dal dentro lo stomaco, ma è diretto e dannoso totalmente sul fegato.
Ma quindi per ubriacarsi più velocemente?
Sapete che sono sempre alla ricerca del fenomeno sballo, quindi questo gli dà una entrata di alcol nel circolo sanguigno immediata e l'effetto è sproporzionatamente molto più grave.
Professore, come sarà strutturato il convegno nazionale di domani e dopodomani?
Il convegno, diciamo, io sono orgoglioso di averlo organizzato sempre con il supporto del mio ospedale, perché avremo la presenza della professoressa Sonia Caprio, che è collega e dirige il Dipartimento di Pediatria dell'Università Americana di Yale, e poi avremo tutti gli esperti nazionali che si dedicano appunto a questa problematica che, stando alle stime attuali del nostro Ministero, coinvolge circa 1.000.000-1.200.000 bambini, quindi un danno sociale molto molto importante.
Professore, oltre ovviamente al danno sulla salute di queste persone, questi bambini e questi adolescenti, tutto questo ha anche un costo?
Questa è una domanda molto pertinente. Io vi posso dire che poterlo quantificare qui da noi non è molto facile. Considerate soltanto che per la patologia fegato grasso e tutto quello che correla, in America ogni mattina circa il 4-5% della forza lavoro non si reca al lavoro. Voi immaginate appunto il danno che questo produce sul PIL di una nazione. E in Italia vi posso garantire che abbiamo sostanzialmente le stesse percentuali di numeri.
Allora, buon lavoro per il convegno. Grazie al professor Valerio Nobili, responsabile epatopatie metaboliche e autoimmuni dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Professore, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi e buona giornata.
È stata presentata ieri la giornata dei diritti dei passeggeri aerei e Adiconsum e il Centro Europeo Consumatori Italia promuovono l'iniziativa degli help desk in molti aeroporti in Italia e nei paesi dell'Unione Europea. Di cosa si tratta? Lo chiediamo al segretario generale di Adiconsum, Pietro Giordano. Giordano, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, Giordano, non esisteva prima d'oggi una giornata dedicata ai diritti dei passeggeri aerei?
Noi è il terzo anno che la facciamo, però la grande novità e grande soddisfazione è che dalla giornata italiana che facciamo nel passato, oggi si celebra la giornata europea degli help desk e quindi dei passeggeri degli aeroporti, perché la Commissione europea ha recepito la nostra iniziativa come una buona pratica e l'ha estesa in tutti gli aeroporti proprio oggi europei.
Quali sono i problemi che i passeggeri aerei incontrano più frequentemente?
Sono purtroppo i soliti, sono i ritardi nelle partenze, sono gli annullamenti dei voli, sono gli overbooking, sono la perdita dei bagagli, sono la vacanza rovinata. Siamo in un periodo di ferie, purtroppo ancora oggi troppo spesso si perde il bagaglio e si rovina la vacanza tanto desiderata che per un anno in qualche modo si è attesa, e quindi si perde la possibilità di vivere sereno questo periodo che diventa importante, perché è un periodo di riposo e anche un periodo di svago.
Esiste però una carta dei diritti dei passeggeri che chi vola conosce e consulta nel caso abbia dei problemi, si trova su internet?
Si trova su internet, si trova sul nostro sito, si trova anche sul sito dell'ENAC. È una carta dei diritti che purtroppo sono sconosciuti. Ecco perché una delle motivazioni di Help Desk è appunto questa: portare a conoscenza dei passeggeri, quindi dei consumatori, i diritti che hanno e che devono richiedere.
Saranno degli help desk permanenti, cui ci si può rivolgere sempre?
Purtroppo no, però è il segno di un modo diverso. Noi abbiamo chiesto alla Commissione europea e all'ENAC che questi help desk diventino permanenti, promossi da un'associazione, diventano permanenti, perché questo è il nuovo modo di stare in mezzo alla gente. E purtroppo oggi, quando avvengono fatti come la nube vulcanica o i fallimenti delle compagnie aeree ad Azzurro Berettol, poi in televisione o alla radio sentiamo che ci sono i bivacchi nelle arrestazioni, e questo perché appunto non si sanno e non si conoscono i propri diritti. Ecco, il tentativo è quello della sensibilizzazione, dell'informazione, e il tentativo rivolto alle istituzioni è quello di dire: servite l'uomo e quindi servite il passeggero in quel momento di massima difficoltà.
Grazie a Pietro Giordano, segretario generale di Adiconsum. Giordano, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, gli ascoltatori.
È partito il progetto dei campus estivi e i soggiorni giornalieri finanziato dalla Regione Lazio. È un'iniziativa rivolta ai figli dei dipendenti regionali che si avvale del contributo degli assessorati alle risorse umane e al lavoro e formazione e del sostegno di Roma Natura, l'ente regionale per la gestione dei vincoli di legge nel sistema delle aree naturali protette nel Comune di Roma. Ne parliamo con Livio Proietti, commissario straordinario di Roma Natura. Proietti, benvenuto.
Grazie, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Il progetto è partito lunedì 4, la Presidente Renata Polverini insieme all'Assessore al Lavoro e alla Formazione Mariella Zezza hanno inaugurato il primo viaggio dei bambini verso il centro estivo, un sito all'interno della riserva naturale di Decima Malafede, e sostanzialmente è un centro estivo per i figli dei dipendenti della Regione Lazio. Questo tipo di progetto si inserisce in una serie di interventi più ampi stabiliti dalla Regione Lazio, volti a stabilire una forma di welfare attento alle tematiche della conciliazione dei tempi della vita lavorativa e di quella familiare. Non a caso la Regione ha attivato tutta una serie di strumenti di welfare avanzato, appunto, che possano supportare le famiglie a conciliare il tempo sottratto ai loro figli. Sono partiti una serie di bandi che si chiamano Flex Security, che vanno sostanzialmente a interagire su tre principali filoni di intervento. Il primo riguarda nuove forme di lavoro flessibile, quindi il telelavoro, il part-time e lo job sharing. Il secondo tipo di filone di intervento invece è una serie di aiuti e comodità per genitori che hanno problematiche con i bimbi, quindi dei baby parking aziendali, delle ludoteche, degli spazi gioco all'interno dell'azienda e degli asili nido aziendali. Mentre la terza parte di intervento è un po' più volto a chi ha problematiche un po' più serie di disabili e malati, anche per questo ci sono una serie di forme di aiuto per conciliare appunto le necessità di vita con quelle lavorative.
Quindi il programma è molto più vasto, non si tratta solo di campus e soggiorni.
No, i campus è uno dei modi in cui la Regione affronta la tematica di welfare attivo, di conciliazione dei tempi di vita e lavorativa familiare, e questa è una delle attività di intervento che va a realizzare. In realtà la Regione su questo si è fatta già parte attiva, e forse devo dire che la prima volta che una pubblica amministrazione fa scuola all'impresa privata, in quanto tra breve ad esempio sarà inaugurato all'interno della Regione Lazio il primo sito nido aziendale, quindi i figli dei dipendenti della Regione potranno avere vicino i loro bimbi e avranno un asilo nido all'interno della sede della Regione Lazio. Inoltre sono stati realizzati un'altra serie di eventi e interventi volti proprio a avvicinare i tempi del lavoro e della vita e anche volti a far capire ai bimbi cosa fanno i loro genitori quando sono lontani da casa e vanno in questo posto che sottrae a loro tutto il tempo dei genitori, E quindi hanno organizzato una giornata in cui i dipendenti hanno avuto modo di portare i figli sul posto di lavoro e fargli trascorrere insieme del tempo, toccare con mano cosa facevano loro quando non erano a casa.
Così che i bambini si possano rendere conto di quello che succede.
Così che i bambini si possano rendere conto di ciò che succede, perché una delle cose che i bimbi non capiscono è dove vadano i genitori in questo lungo periodo che non sono a casa. Io, da papà, è una cosa a me che accade frequentemente. Mio figlio spesso mi chiede: papà, ma perché non torni a casa e non stai con me? Tesoro, purtroppo papà deve lavorare.
Il concetto di lavoro
il
per
concetto
un bambino,
di lavoro, chiaramente, certo, per loro è assolutamente astratto, perché il loro concetto è genitori, gioco e svago, e quindi non hanno questo tipo di concetto, e c'è bisogno di accorciare anche questo tipo di tempi e la conciliazione di questi tempi.
Di che cosa si occupa Roma Natura?
Roma Natura è l'ente regionale attraverso cui la Regione Lazio gestisce il sistema di aree naturali protette. Nello specifico noi ci occupiamo di tutela e recupero di valorizzazione degli habitat naturali e della biodiversità. Ci occupiamo della promozione di attività di educazione ambientale e promozione del turismo sostenibile e attività compatibili con l'ambiente. Inoltre, ultimo ma non ultimo, ci occupiamo di tutela e pianificazione territoriale ed urbanistica delle aree da noi gestite. Le aree gestite da Roma Natura sono 15 aree riserve naturali, in realtà sono 14 più una, perché abbiamo 14 aree naturali e un'area marina protetta, che tra l'altro è un posto splendido. Le secche di Torpaterno di fronte alla spiaggia di Capocotta sono completamente sommerse, ma sono un habitat incredibile, un'isola sotto il mare di Roma.
Quindi parliamo a sud di Ostia?
A sud di Ostia, esatto, fra Ostia e Torvaianica. Le nostre 15 aree naturali protette cubano all'incirca 15.000 ettari, quindi non poco. Inoltre, per farle capire un po' la dimensione di cui stiamo parlando, gestiamo circa 400 chilometri di perimetro delle nostre aree naturali protette e all'interno di queste aree naturali protette gestiamo circa 300 chilometri di strade. Ognuna di queste aree naturali protette ha una sua peculiarità. Per capirci, noi andiamo dalla riserva naturale di Monte Mario alle secche di Torpaterno, quindi dal mare alla montagna. Gestiamo tutte quelle che sono le riserve naturali che afferiscono al comune di Roma, tranne quelle che non vengono gestite anche da altri comuni, per cui esclusa la riserva naturale dell'Appia Antica, la riserva naturale di Veio, tutte le altre riserve che sono all'interno del comune sono gestite da Roma Natura. Una riserva naturale è un po' differente da un parco, anche se spesso li chiamiamo parchi. Un parco urbano è un posto sicuramente di maggior fruizione pubblica. Una riserva naturale è un ambiente che andrebbe un po' più tutelato, anche se in passato forse questo tipo di ottica è stata amplificata fin troppo, escludendo quasi le persone dalla fruizione delle riserve naturali. L'idea della Regione Lazio su questo è chiara e precisa: sono sicuramente degli ambienti che noi dovremo tutelare, ma che dovremo anche valorizzare e portare le persone sopra.
Allora torniamo al progetto invece, specificamente
progetto invece,
campus estivi e soggiorni giornalieri
per
questi ragazzi.
Per i ragazzi della Regione Lazio è stato organizzato dalla Presidente Renata Polverini insieme all'assessore al lavoro e all'assessore al personale. Solitamente la Regione Lazio garantiva una quota ai dipendenti per una o due settimane, la Presidente ha voluto integrare con i fondi di presidenza questo tipo di quota per allungare il periodo di soggiorno dei ragazzi. I ragazzi sono già attivati su questa serie di campi e fanno tutta una serie di attività che vanno dall'attività sportiva all'attività formativa e ambientale. Hanno una scaletta ben precisa: per due giorni a settimana fanno delle attività di tipo di educazione ambientale e passeggiate all'interno della riserva. La riserva naturale di Decia Malafede è la più grande riserva che noi gestiamo all'interno del comune di Roma. Parte dal raccordo anulare all'altezza della Cristoforo Colombo fino ad arrivare al confine del comune di Pomezia, sono circa 4.000 ettari di riserva. E all'interno di questa riserva loro sono ospitati in un circolo sportivo, si chiama Sport City, e faranno 3 giorni di sport e attività sportive che vanno dalla piscina, a delle attività di tipo ludiche, e integrano questi due giorni invece di passeggiate naturalistiche all'interno della riserva.
Quindi ogni soggiorno dura 3 giorni?
No, i soggiorni sono settimanali. All'interno di una settimana 3 giorni sono dedicati all'attività sportiva e 2 all'attività formativa e ambientale.
Ma ci sono anche delle gite giornaliere dalla mattina alla sera?
Ognuno di questi giorni chiaramente inizia alle 8 di mattina, 8:30 di mattina, e finisce alle 17. E le gite sono 2 gite a settimana all'interno della riserva.
Grazie a Livio Proietti, commissario straordinario di Roma Natura e referente per il progetto sui campi estivi promosso dalla Regione Lazio. Proietti, grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei e saluti.
Si conclude qui la rubrica Infatti, appuntamento a giovedì prossimo, un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.